Perciò vi invito, fratelli e sorelle, ad aprire le vostre Bibbie nel libro di Genesi, capitolo 2. Leggeremo dal verso 8 al verso 17, poi leggeremo anche qualche verso nell'Apocalisse. Veramente questa sera andremo dalla Genesi all'Apocalisse, va bene? Leggeremo in Genesi, capitolo 2, dal verso 8 fino al verso 17, e poi leggeremo in Apocalisse, al capitolo 21, i primi quattro versi. Dio sia lodato. Genesi 2,8. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è il Kiddekel, ed è quello che scorre a oriente dell'Assiria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Apocalisse 21. I primi quattro versetti leggeremo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Amen. Gloria al nome del Signore. Due scenari, uno all'inizio della storia e un altro alla fine della storia. All'inizio della storia c'è un giardino, c'è Dio e c'è la sua creatura. Alla fine della storia c'è una città, c'è un popolo, c'è Dio insieme a questo popolo. E in mezzo c'è la storia, c'è il tempo, c'è tutta la storia dell'umanità e ci siamo pure noi qui in mezzo. Ora prendiamo come spunto il verso di Genesi, capitolo 2, il verso 9, che dice che Dio in questo giardino fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della vita lo ritroviamo anche nell'Apocalisse, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Oggi, stasera, parliamo del bene e del male. E soprattutto cercheremo di rispondere a una delle domande classiche che le persone che conversano con noi intorno alla fede, perché immagino che voi parlate della fede con le persone, no? Quindi vi sarà capitato un miliardo di volte che mentre parlate con gli altri della fede, le persone vi dicono: ma se Dio è così buono, perché c'è tutto questo male nel mondo? Ve l'hanno mai detta sta frase? Ma se Dio è buono ed è sovrano e può fare tutto, come mai c'è tutto questo male nel mondo? E allora oggi, proprio mentre stavo facendo qualche ricerca, ho scoperto che ci sono due, nella filosofia, diciamo, no? Noi non facciamo filosofia qui, noi parliamo della parola di Dio, va bene? Però la filosofia è l'amore della sapienza, e le persone, i filosofi, erano persone che cercavano di porsi degli interrogativi intorno all'esistenza, intorno alla vita, e dare delle risposte sulla vita, sulla morte, sul bene, sul male. E quindi la domanda filosofica o la domanda logica è: ma se Dio è buono, se Dio è prima di ogni cosa, Dio è buono, come mai c'è il male? Da dove viene fuori il male? Perché il male esiste? Questo sembra contraddire l'esistenza di un Dio buono e sovrano. Dalla prima domanda ne scaturisce una seconda personale. Perché Dio permette che il male mi colpisca? E adesso io chiudo qui e vi lascio con la curiosità. È utile rispondere a queste due domande. La prima domanda filosofica fa questo ragionamento: il male esiste nel mondo, per cui o Dio non vuole rimuoverlo, oppure Dio non può rimuoverlo. Nel primo caso, se Dio non vuole rimuoverlo, vuol dire che non è buono, perché se fosse buono lo rimuoverebbe dal mondo. Nel secondo caso, se Dio non può rimuovere il male, vuol dire che non è onnipotente, e allora non è Dio. E questa è la domanda filosofica alla quale si risponde. Ve li fanno questi ragionamenti e voi dovete saper rispondere a questi ragionamenti. Questa è solo filosofia, comunque. La risposta è: come fai a definire il male se prima non definisci il bene? Come fai a definire il male? Quindi, se tu puoi definire il bene, è perché puoi definire anche il male. E quindi, se non esiste qualcosa di supremo e assoluto che definisce il bene, tu non puoi distinguerlo e non puoi dire questo è male, questo è sbagliato. Il male, e poi ne parleremo più avanti in maniera approfondita, la Bibbia risponde a questa domanda: la causa del male nella Bibbia sta nella ribellione della creatura di Dio, prima delle creature angeliche, e quindi Satana diventa l'avversario di Dio, e poi della creatura umana, che di fronte all'albero della conoscenza del bene e del male disubbidisce, si ribella, e fa suo quel frutto che era proibito. Ed ecco che, se l'uomo fosse stato ubbidiente, non avrebbe conosciuto il male, avrebbe vissuto sempre nella grazia di Dio. Ma la sua ribellione ha messo in moto il peccato. Poi qualcuno dice, ma allora Dio perché non lo distrugge il male? Ma il fatto che Dio non abbia ancora sconfitto o distrutto definitivamente il male non significa che non lo farà. Dio lo farà e l'ha promesso nella sua parola. L'abbiamo letto nell'Apocalisse, che quando noi andremo in cielo col Signore e saremo nella Santa Gerusalemme, lì non ci sarà più pianto, non ci sarà più grido, non ci sarà più dolore, non ci saranno più lacrime, le cose di prima sono passate, il male cesserà, gloria a Dio. E quindi Dio è onnipotente, ma ancora non lo fa. perché, e adesso vedremo, ci sono dei piani di Dio. Il secondo livello è quello personale. Perché questo male è successo a me, o intorno a me, o alle mie persone che amo, i miei cari? Tante volte abbiamo sentito persone prendersela con Dio e dire: dove sei Dio? Perché tu non punisci tutti questi? Adesso Dio dovrebbe prendere tutti questi che fanno la guerra e li dovrebbe subito fulminare. Avete mai sentito queste frasi? Perché Dio non lo fa? Perché sennò dovrebbe fulminarci a tutti quanti, fratelli e sorelle, perché tutti noi siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio, siamo giustificati gratuitamente per la grazia in Gesù. Cioè Dio è paziente, Dio non punisce istantaneamente, sebbene in qualche caso abbiamo anche dei giudizi istantanei di Dio, anche nel Nuovo Testamento, oltre che nell'Antico Testamento, ma Dio è paziente. Fondamentalmente Dio dà una possibilità alla sua creatura di ravvedersi, gli dà il tempo di realizzare la sua condizione di peccatore e di scampare l'anima sua. Esaminiamo adesso in profondità le due questioni. Perché Dio permette il male nel mondo? Allora, abbiamo detto che le sue creature si sono ribellate. Dio ha creato delle creature che potevano ribellarsi. Dio non ha creato delle marionette, degli automi, non ha creato degli esseri che non avessero scelta. Ma Dio, che è amore, e l'amore è una scelta, fratelli e sorelle, l'amore non può essere mai una costrizione. Quando ci sono queste gelosie, questi parossismi dell'amore che sono cose assurde, no? Tu mi devi amare, io ti amo e tu mi devi amare. Un amore del genere, che è una costrizione, non è amore. Perché il fondamento dell'amore è la scelta, è la libera scelta, è la libertà di amare. Certo, poi nel matrimonio ci si lega con un legame coniugale, no? Ma è una scelta libera. L'amore non può essere una costrizione. E Dio ha creato prima gli angeli e poi l'uomo, lasciando loro libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere se amarlo, seguirlo, servirlo oppure no. Naturalmente, se tu ami il Signore, hai le sue benedizioni, hai i suoi benefici. Se ti allontani da Dio, se pecchi, se disubbidisci, se ti ribelli, cadi nella punizione. Nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai, gli ha detto il Signore a Adamo. E Adamo che ha fatto? È andato a mangiare il frutto. Tralasciamo che è stata Eva a darglielo. Però Adamo ed Eva hanno disubbidito al Signore. La ribellione produce il male. Il peccato è entrato nel mondo e il peccato ha rovinato tutto, ha guastato ogni cosa. Quindi questa ribellione ha portato la creazione ad essere maledetta, perché poi noi troviamo che il Signore dirà dopo il peccato, no? La terra sarà maledetta per colpa tua. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Cioè, la creazione che Dio aveva fatto perfetta, a causa del peccato, della ribellione, si è guastata. E allora questo risponde anche ai famosi quesiti che vi fanno: ah, ma dov'era Dio quando c'è stato il terremoto, l'alluvione? Ecco, il terremoto, l'alluvione, tutte queste cose che sono successe e che succederanno e succederanno ancora, sono conseguenza del peccato, secondo la Bibbia. Tutta la creazione geme ed è in travaglio, dirà l'Apostolo Paolo, e aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché tutta la creazione a causa del peccato è stata guastata. E quindi il male è il risultato della nostra ribellione. O direttamente o indirettamente, il male che facciamo noi, il male che fanno gli altri, e ricade pure su di noi, anche quando non c'entriamo niente. E quindi non possiamo prendercela con Dio. Ma perché Dio non fa qualcosa? Ma Dio ha fatto qualcosa. Anzi, la Bibbia dice che Dio, prima ancora che l'uomo cadesse, prima ancora che l'uomo si ribellasse, aveva preparato il piano della salvezza. L'agnello di Dio preordinato prima della fondazione del mondo, dice la scrittura. Cioè, Dio che già antivedeva quello che sarebbe successo, aveva già il piano per salvare la sua creatura. Gloria a Dio. E che ha fatto Dio? Dio è entrato nella sua creazione. Cioè, Dio poteva semplicemente dire, vabbè, allora, ho fatto questa creatura si è ribellata, io schiocco le dita, annulliamo tutto. D'altronde il diluvio, se ci pensate bene, nel diluvio dovevano perire tutti. Cioè, Dio si era talmente disgustato di questa creatura che aveva fatto, che aveva detto, basta, adesso poniamo un termine, i giorni dell'uomo saranno finiti, definiti pochi anni, e poi la chiudiamo qui. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noi siamo tutti figli di Noè. Per quell'uomo, uno solo giusto, Dio attraverso quell'uomo e la sua famiglia poi ha ripopolato la terra. Quindi Dio, essendo sovrano e potendo fare quello che gli piace, poteva benissimo resettare tutto, no? Vabbè, l'uomo è andato, questa cosa non è andata bene, ok, annulliamo tutto, noi non saremmo mai esistiti, non saremmo qui a parlare, non saremmo qui a predicare una Bibbia che non sarebbe esistita, non ci sarebbe stato niente, e semplicemente ci sarebbe stata qualche altra storia, ma nei pensieri di Dio, non certo noi. Ma Dio aveva messo tutto il suo amore e tutto il suo cuore nel creare a sua immagine e somiglianza l'uomo. E Dio non si arrende facilmente. E allora Dio ha pensato, quest'uomo si è ribellato, ha scelto il male, ha scelto il peccato, ma io lo redimerò, io lo salverò. E allora Dio è entrato nella creazione che noi abbiamo fatto maledire, si è fatto uomo, e a causa del male degli uomini, Gesù ha sofferto, Gesù è stato torturato, Gesù è stato crocifisso. Ma Dio non si rende conto del male. Dio ha vissuto il male dell'uomo all'ennesima potenza. Egli ha sofferto più di ogni altro. Quindi, quando diciamo, oh Signore Dio, tu non capisci come sto io, tu non sai quanto soffro, guarda alla croce. Guarda alla croce, Dio lo sa, perché ha sofferto per te. Quindi Dio non ha una soluzione blanda al problema del male. Dio si è tuffato dentro la nostra condizione umana, si è fatto uomo per sperimentare tutto quello che noi viviamo e poter simpatizzare con noi. La lettera agli Ebrei ci dice che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Cioè, Lui ci capisce perché ha sofferto. E tu quando soffri e stai male, ricordati che il tuo Salvatore ti capisce. Perché Dio non distrugge subito il male? Non perché non gli interessa che soffriamo, che tutti questi millenni fino al ritorno di Gesù la terra è travagliata, la Chiesa è sofferente, è travagliata, noi siamo travagliati. Non perché non gli interessi tutto questo, ma perché non vuole distruggere tutti i peccatori, vuole avere pazienza. E così è scritto: Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa. Ah, ma Dio, Gesù ha detto che tornava, non torna mai. Dio è paziente, non volendo che qualcuno perisca, muoia, ma che giungano a ravvedersi. È la pazienza di Dio che ha aspettato te e ha aspettato me, perché se Gesù era tornato nel 1814, noi eravamo tutti quanti chissà dove, non esistevamo proprio. Dio è paziente. Ora, se poi ci pensiamo bene, il problema non è il male, perché quello lo capiamo, il male si capisce. Il problema è, ma com'è possibile che Dio ci vuole così bene? Questa è la cosa che mi lascia meravigliato, no? Cioè, se uno riflette e dice, vabbè, tu sei Dio e puoi fare quello che vuoi, è più facile resettare tutto e cancellare l'umanità dalla faccia della Terra e magari fare un'altra cosa su un altro pianeta, per Dio, oppure escogitare questo piano così minuzioso, complesso di salvezza in cui Dio stesso si incarna e viene ad essere come un uomo, nasce dalla Vergine Maria, come un bambino. Cioè, per me questo è difficile da capire. Quanto ci ha amati il Signore, questo per me è difficile da capire. Dio sistemerà ogni cosa, sì, ci sarà il momento in cui Dio sistemerà e aggiusterà ogni cosa, ma non è ancora il tempo. E adesso passiamo alla seconda domanda. Ma perché a me? Ma io sono un figlio di Dio. Ma io amo il Signore. Spesso non sappiamo il motivo, a meno che non sia la conseguenza di una nostra ribellione, no? Se io mi ubriaco, poi prendo l'automobile, mi schianto e mi faccio a pezzi, probabilmente so a chi dare la colpa. No, la mia automobile non funziona. No, sei tu che ti sei ubriacato e sei andato a sbattere, no? Quindi in certi casi chiari, circoscritti, la colpa è della nostra ribellione. Ma la stragrande maggioranza dei casi invece non è colpa nostra, direttamente nostra. Se ti capita una brutta malattia, con chi te la prendi? E tu dici, ma perché, Signore, è capitata a me questa cosa? Beh, intanto è capitata a te e non a un altro, no? E questa cosa va bene quando capita agli altri, vero? È come se a un certo punto, così casualmente, no, in mezzo a 100 persone ce ne deve essere una statisticamente che c'ha una brutta malattia. Se sei tu, dici perché è capitato a me. Se capita a un altro, dici per fortuna non è capitato a me. Ma non hai risolto il problema comunque, no? Il problema è quando capita a te. Perché questo male particolare è successo a me? forse non lo saprai mai. Dio non ha detto da nessuna parte che ti spiegherà né per filo e per segno il motivo della tua sofferenza. Non ha detto che te lo spiegherà. Ma il Signore ti dirà sempre, come abbiamo sentito nelle testimonianze, ti fidi di me? Hai fiducia in Dio? Anche adesso che ti capita addosso questa cosa brutta, continui a avere fiducia in me? Perché la chiave è tutta lì. Perché è la fede che fa la differenza, fratelli e sorelle. È la fede che risponde a questa domanda, perché? Perché mi è capitato questo? Viviamo in un mondo di peccato, il mondo è decaduto, la malattia è entrata nel mondo. Pensate, Dio ha creato Adamo ed Eva, non dovevano morire. Non dovevano morire. Come fai a dirlo, fratello Alberto? Perché il giorno che tu mangerai e disubbidirai, allora morirai, ha detto il Signore. Quindi la morte entra nel mondo e la malattia entra nel mondo a causa del peccato. Se Adamo ed Eva fossero stati ubbidienti, avessero mangiato di tutte le migliaia degli alberi che c'erano lì, tranne quello che il Signore aveva detto di non toccarlo, ancora stavano lì con tutti i loro figli, nipoti, pronipoti, eccetera, eccetera. Nudi e senza vergogna, ancora stavano lì, ma hanno disubbidito. Ed è scritto che a causa del peccato è entrata la morte nel mondo, e la morte significa la sofferenza, la malattia, le tribolazioni, tutto a causa del peccato. E allora? Sì, ma questo non mi consola, perché proprio a me mi deve capitare questa cosa? Va bene. E allora ci viene in soccorso quel bellissimo verso di Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. E tu dici, Signore, com'è possibile che questa disgrazia, questa malattia, questo lutto, questa separazione, questo dolore, questa ingiustizia possa farmi del bene? Come è possibile? Tu non lo sai, ma Dio lo sa. Com'è possibile? Una grave malattia potrebbe produrre delle cose positive. Ad esempio, potrebbe rafforzare la nostra fede, che era un po' debole. Perché quando stai male ti butti in ginocchio e preghi. E questa è una cosa che normalmente avviene. La reazione, quando tu ti accorgi che c'hai addosso qualche cosa, che non puoi fare niente, cominci a pensare che devi prepararti per il cielo, no? E cominci a togliere dalla tua vita tutte le scorie. Poi impari a vivere meglio i tuoi giorni. Poi Dio ci può anche guarire e glorificare il suo nome, perché no? E poi potremmo aiutare qualcuno a imparare a curarsi degli altri. Non posso mai dimenticare la testimonianza della sorella Teresa Menichiello. La sorella Teresa, gli trovarono un tumore della peggior specie. I primi che la esaminarono dissero che era inoperabile. 3-4 rifiutarono di operarla, alla fine si trovò un chirurgo disposto ad operarla, ma gli disse, insomma, la operiamo. Le tolsero lo stomaco e praticamente lei viveva con questo intestino attaccato all'esofago e aveva una sacchetta, doveva sempre fare questa terapia continuamente. E lei era sempre gioiosa. e lodava il Signore. Ed era, ogni volta che la incontravamo, era sorridente. E poi andava all'ospedale con i Gedeoni e andava a distribuire i Nuovi Testamenti ai malati. E un giorno andò in un reparto oncologico a distribuire la parola di Dio. E uno di questi pazienti era avvelenato. E disse: non mi date niente, non vi rendete conto, qui stiamo male, qui abbiamo delle malattie brutte. E lei con tanta semplicità tirò su, gli fece vedere: guarda, io sto come te. Io sto come te. Perché i figli di Dio che credono in Romani 8:28, che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, e l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è se amiamo il Signore. I figli di Dio che credono in questa parola e sanno che vanno in cielo non hanno paura della morte, non hanno paura della sofferenza, ma di questo fanno un'opportunità per testimoniare della grazia di Dio. Tutte le cose cooperano al bene. Non c'è niente che ci può fare male veramente. Solo una cosa, il peccato. Ah, certo, se pecchi. Ma se tu stai attaccato al Signore e fai la sua volontà, non c'è niente che ti può fare male. Neppure la morte, come abbiamo letto, nulla ci può separare dall'amore di Dio. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né potestà. E allora, qual è la risposta che diamo alla domanda perché proprio a me? La risposta è: Dio lo sa. Te lo fai bastare questo? Ti fidi del Signore? Dio lo sa. Dio ti ama. Ci credi che Dio ti ama? E allora, se Dio ha permesso questa cosa nella tua vita, Lui lo sa perché. E ti ama tanto che userà questa cosa per la sua gloria. Tu non sai come, tu non sai perché. La tua condizione di dolore, di malattia, di solitudine, la tua condizione a che cosa può servire, a chi può servire? Dio lo sa. Ma te lo devi far bastare. A volte non ci basta. A volte non ci basta, a volte vorremmo, no Signore mi devi spiegare, vorremmo delle spiegazioni, va bene. Litiga col Signore, tanto c'ha sempre ragione Lui. Ma vai a discutere col Signore, è una cosa buona, fa parte della nostra relazione con Dio, chiuderci nella cameretta e discutere col Signore. Signore, ma perché proprio a me? Me lo devi dire. Se il Signore te lo vuole dire, te lo dirà pure. Ma se non te lo dice, quando ti alzerai, sarai comunque benedetto dalla presenza di Dio. E il Signore ti dirà: vai, sarò con te, non ti preoccupare. E fra poco ci vediamo in cielo. Allora, a volte il male che subiamo qua giù, le ingiustizie, i torti, le negatività che dobbiamo vivere in questa terra, ci hanno un motivo, che è di prepararci per il cielo, di farci alzare lo sguardo, di non stare più a controllare le nostre cose sulla terra, che dobbiamo lasciare tutto, fratelli, sorelle. Mi dispiace per quelli che magari proprio ieri hanno acceso il mutuo per farsi la casa nuova, insomma, però mi dispiace, dobbiamo lasciare tutto. Però quello che ci aspetta è molto molto meglio, gloria a Dio. E lo lasceremo senza rimpianto, quello che lasciamo sulla terra, in cielo ci portiamo la fede, la speranza e l'amore. Queste sono le cose che durano. Allora, adesso pregheremo e voglio che tu pensi, mentre preghiamo, proprio al tuo problema che c'hai adesso. Chiniamo il capo, preghiamo. Pensa alla tua difficoltà di adesso, perché sai, non ti devi scervellare molto, perché il problema ce l'hai sempre davanti a te. Quindi, qual è la tua difficoltà di adesso? E dici, Signore, perché? Ma perché questa cosa? Signore, ma tu sei l'Onnipotente, perché permetti questo male? Perché permetti questa difficoltà? E perché devo subire questi torti? E perché questo dolore, questa malattia? Perché questa separazione? Perché questa solitudine? Perché questa angoscia? Bravo, prendi questo problema e portalo davanti al Signore stasera. Lo farai proprio fisicamente, perché stasera farò un appello. Se vuoi credere e sperare nel Signore, se vuoi accontentarti della parola di Dio, che ti dice che tutto coopera al tuo bene, anche questa cosa, Dio la farà concorrere al tuo bene spirituale, alla tua salute eterna, ti preparerà per il cielo, questa cosa ti preparerà per il cielo, che è la cosa più importante. Allora, se stasera tu vuoi fare un passo di fede, vuoi smetterla di lottare, di stare male, di discutere inutilmente con te stesso, di cercare soluzioni umane, la soluzione divina è: fidati di me. Se credi nella parola del Signore che abbiamo predicato, puoi alzarti dove ti trovi, puoi venire qui davanti e pregheremo insieme, e pregheremo secondo Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Ogni cosa concorre e concorrerà per il tuo bene spirituale. Forse continuerai a soffrire, o forse Dio ti libererà miracolosamente, ma la cosa più importante è che tu sei attaccato al Signore, perché niente e nulla può separarti dall'amore di Cristo Gesù. Venite avanti, fate un passo avanti, fratelli, sorelle, venite più avanti, ci sono altri che vogliono venire, per favore, fate un passo avanti, fate un altro passo avanti, ancora, venite avanti, vogliamo pregare. Vogliamo pregare. Fratello, sorella, adesso metti la mano sul tuo cuore e di: Signore, Signore, io mi fido di te. E se ti senti commuovere perché il Signore è lì, Signore, io mi fido di te. Non mi interessa quello che dicono gli altri, non mi interessa quello che pensano. Anche nella mia stessa casa io mi voglio fidare di te. Tu hai la soluzione per il mio problema. Ma anche se le cose non dovessero cambiare, Signore, metti pace nel mio cuore. Dammi la tua gioia e dammi la fede, Signore, perché io col sorriso possa dire a tutti quanti: il problema c'è, ma io ho il Signore che non mi lascia e non mi abbandona. Oh, quanto male in questa terra! Lascia che gli altri se la prendano con Dio, o che agitino il pugno pieni di dolore e di rancore. No, tu non fare così. Tu affidati alle mani di colui che le ha avute inchiodate alla croce per amore tuo. Colui che ha sofferto così tanto che nessun essere umano è in grado di raccontarlo a parole. il dolore di Gesù sulla croce. Gesù ti capisce, Gesù simpatizza con te e il suo amore non si allontanerà mai da te, perché sei preziosa agli occhi del Signore. Il sangue di Gesù è stato versato per i tuoi peccati. Il cielo e le sue porte sono aperte per te. Fratello, sorella, rallegrati. Ancora un po' di sofferenza, un po' di dolore. La tromba suonerà, il Signore ci chiamerà e saremo per sempre con Lui. E lì non ci sarà più dolore, non ci sarà più male, sofferenza. Non ci saranno più lacrime e pianti. Alleluia, gloria al nome di Gesù.